Siamo con il cardinale Angelo Comastri, arciprete emerito della Basilica di San Pietro, per parlare dell'importanza del rosario. Eminenza, la sera di sabato 28 ottobre sarà lei a presiedere la preghiera mariana in programma in Piazza San Pietro nel quadro degli appuntamenti liturgici organizzati in occasione del Sinodo. Qual è il valore di questo momento di preghiera per lei?
Innanzitutto ho accolto molto volentieri l'invito a pregare il Santo Rosario la sera in Piazza San Pietro alle ore 21. Perché è importante il Rosario? Io spesso dico, proprio in questo periodo, la battaglia di Lepanto che faceva tremare la Chiesa l'abbiamo vinta con il Rosario. San Pio V non si stancava di dire: quella vittoria è la vittoria del Rosario. Ecco perché è importante il Rosario. E oggi di battaglie di Lepanto ne abbiamo tante davanti. Ecco, la Chiesa sta vivendo momenti veramente difficili. La crisi della famiglia è impressionante. E senza famiglia non regge la società, non regge anche la Chiesa, neanche le vocazioni. E quindi quanto è importante la preghiera? La preghiera non è, che devo dire, qualcosa di accessorio. No, no, la preghiera è indispensabile. Senza preghiera non si vive. Io penso a Santa Teresina di Lisieux. 1 ottobre l'abbiamo ricordata. Lei ha raccontato nel suo manoscritto: io mi sono convinta dell'importanza della preghiera quando ancora era giovanissima. Un detenuto, Pranzini, Enrico Pranzini, che ha fatto 3 delitti in una notte, stava per essere giustiziato, e in Francia era la ghigliottina. Lei ha pregato con la sorella Concelina, pregato, 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 chiedendo che quell'uomo che aveva rifiutato il sacerdote nell'ultimo momento desse un segno, ecco, di pentimento. E lei ha raccontato, leggendo la Croix, giorno cattolico ancora oggi, venne data questa notizia. Prima di mettere la testa sulla ghigliottina, Pranzini si rivolse al cappellano: il crocifisso, il crocifisso, e l'ha baciato. È stato il frutto della preghiera, del rosario e della preghiera.
Pensiamo alle persone presenti al suo fianco in Piazza San Pietro e a tutti coloro i quali si dedicano alla preghiera del rosario in altri contesti. Qual è il suo messaggio al loro indirizzo?
Non si devono stancare. Rispondere: Signore, ci sono sempre. La Madonna risponde sempre alla preghiera. Io mi ricordo che Cardinal Caffarra raccontava che era molto amico di Suor Lucia, Suor Lucia di Fatima. Lui chiede alla Madonna: perché ancora non si compie la sua promessa, il mio cuore immacolato trionferà? Suor Lucia ha risposto: cara sorella, cara Suor Lucia, le battaglie non le vince soltanto il generale, ma con i soldati che collaborano. Siete voi che non collaborate. Impressionante questa risposta.
Che cosa offre la preghiera?
La preghiera dà spazi a Dio perché possa intervenire. Noi a volte non abbiamo capito che Dio vuole la collaborazione. Quando Dio si manifestò a Mosè sul Monte Sinai, gli disse: Mosè, ho sentito il grido del popolo, ho visto le sue sofferenze, sono sceso per salvarlo. Lui spontaneamente poteva dire: Signore, datti da fare, tanto che aspettiamo. No, va tu dal Faraone. Ma io non so parlare, sono balbuziente. Parlerà tuo fratello, ma va tu, intervieni tu, fai la tua parte. Dio vuole la collaborazione. L'Apocalisse, ecco la fotografia di Dio: io sto alla porta e busso. Se qualcuno mi apre, io entrerò, e se non apre, non entra, non sfonda la porta. Ecco l'importanza della nostra collaborazione, quindi anche della preghiera.
Eminenza, sembra che la gente gridi aiuto, nel mondo sta scomparendo l'amore, come recita il titolo del suo ultimo libro pubblicato dalla San Paolo. Ecco, di che cosa si tratta e perché lo ha scritto?
Questo libro è nato da una provocazione. Io mi trovai davanti alla rivista tedesca Der Spiegel, che nella copertina raffigurava un giovane che baciava se stesso allo specchio, e nella copertina si riprende praticamente il messaggio della rivista Der Spiegel: questo è il Narciso di Caravaggio, il giovane che vive per se stesso. Ma sopra la copertina c'era scritto: ecco la società del futuro, la società dell'io, cioè la società degli egoisti. Mi vennero in mente le parole di Madre Teresa di Calcutta: sfido chiunque, Non troverete mai un egoista felice. E non vogliamo una società così? Dobbiamo fare qualcosa. Non ci si può rassegnare. E qui racconto anche quello che dissero i figli di John Lennon. Ecco, un cantante famoso. Io non me ne intendo granché di queste cose, ma so che è un cantante famoso. Ebbene, quando nel 2015 morì Cinzia, la moglie, vennero intervistati i figli. Il figlio più grande, Julian, che ricordo hai del tuo famoso padre? Testuali parole, le riporto qui. Mio padre parlava sempre di amore, cantava sempre l'amore, ma mio padre non ha mai amato nessuno. Parole terribili. Non ha amato la mia mamma, non ha amato neanche me. Ma il motivo? Perché mio padre era incapace di amore. Mio padre viveva soltanto per se stesso, ma terribile. Un figlio che dice una cosa di questo genere. E ha aggiunto, ho 48 anni, ho evitato di avere figli perché avevo paura di rassomigliare a mio padre e non volevo che i miei figli soffrissero quello che ho sofferto io con un padre incapace di amare. Permettimi di dirlo, quanti ce ne sono oggi? Padri e madri incapaci di amare. Quanto aveva ragione Don Oresto Benzi quando disse, un tempo si parlava di figli legittimi, ma i figli non sono mai legittimi, non hanno colpa di come nascono. Ma oggi ci sono padri legittimi, madri legittimi, cioè padri e madri che non sono né padri né madri.
E dunque l'importanza della famiglia?
L'importanza della famiglia, è fondamentale la famiglia, fondamentale.
Ed è da qui che si può e si deve ripartire?
Anche la famiglia deve partire dall'amore. Madre Teresa diceva sempre, una famiglia che prega non cade, una famiglia che prega non si sfascia, perché nella famiglia che prega c'è la presenza di Dio e Dio è l'unico che ci può insegnare l'amore. Le raccontava sempre che i ricordi più belli della sua infanzia, momenti in cui in casa pregavano insieme, il padre, la madre e lei, il fratello e la sorella. Questi sono ricordi che restano per sempre. Massimo D'Azeglio, che poi era il genero di Alessandro Manzoni, ha sposato la figlia, uscì con questa esclamazione. Siamo tutti fatti di una stoffa nella quale le prime pieghe restano per sempre, i primi ricordi restano per sempre. E da dove riprendi? Famiglia, in famiglia.
Un consiglio alle famiglie, soprattutto quelle nuove?
Io raccomando sempre ai giovani, quando faccio anche il matrimonio, benedico i matrimoni, innanzitutto preparatevi bene, perché il matrimonio non è una sistemazione, il matrimonio è una missione. Bisogna prepararci a questa missione e impegnatevi anche a pregare ogni giorno insieme, perché la preghiera vi unisce, la preghiera vi fonde, la preghiera vi libera da tante incrostazioni di egoismo che ci sono sempre, per tutti, però bisogna liberarci ogni giorno e la preghiera è un grande aiuto per liberarsi.
Senta Eminenza, ciascuno di noi vive situazioni più o meno dolorose, delusioni, tradimenti, offese e spesso la vendetta appare come la strada più facile da percorrere. In che modo possiamo uscire da questa tentazione?
Ma la vendetta non risolve mai il problema, perché la vendetta aggiunge un'offesa a un'altra offesa. Da una ne facciamo due, le moltiplichiamo. Se la vendetta non può risolvere, la guerra non risolve i problemi. Mandiamo armi, 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 con le armi, il Papa l'ha detto più volte, con le armi si fa la guerra, non finisce mai la guerra in questa maniera. Ieri sono stato nella parrocchia di Santa Maria di Częstochowa per leggere il decreto di venerabilità di una ragazza, è morta come Carla Cutis a 16 anni, 10 anni e mezzo, il tumore, hanno amputato la gamba, un'altra cosa, poi alla fine è morta. Questa ragazza pensava, diceva, in mezzo al mio dolore io sento una grande gioia, perché si preoccupava degli altri. Io penso agli altri, prego per gli altri e pregando per gli altri io sento che Dio mi entra nel cuore. E Dostoevskij diceva, Dio è il proprietario esclusivo della gioia. Che parlava detto anche già Sant'Agostino. Ci ha fatto per te, oh Signore. Il nostro cuore è inquieto, senza pace, finché non riposa in te.
Tornando al suo ultimo libro, all'interno troveremo soprattutto delle storie?
Una storia che a me interessa, che tutti conoscono, è la storia di Santa Maria Goretti. Oggi, tutto sommato, ci si scandalizza dei giovani di Palermo che stupravano ragazze, di Caivano e così via. Maria Goretti è stata una ragazza che ha rifiutato di essere stuprata, ha rifiutato l'aggressione di Alessandro Serenelli e in questo senso è veramente un modello. Quando io ero giovane, 1950, giovane, ero bambino, 7 anni, mi ricordo ancora dal mio paese in Toscana, partì un pullman nella notte tra il 23 e il 24 giugno 50, per venire dove? A un concerto? Venivano a Roma, alla canonizzazione di Maria Goretti. La piazza era strapiena. Ma perché quei giovani andavano? Perché si riconoscevano gli ideali di Maria Goretti. Oggi non ci andrebbero davvero. Eh no, questa società è nella strada sbagliata. Quella di Maria Goretti sarà giusta.